a tutti, ecco sempre Radio Gamma 5, sempre in diretta FM 94, oggi è giovedì, era dalle ore 15 alle ore 16.30 e dalle 19 alle 20, la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo. Claudio è impegnato in un lavoro e di conseguenza oggi non può essere presente a condurre con me la trasmissione e lo sentirete appunto giovedì prossimo. Ricordo appunto alcuni appuntamenti per il mese di luglio, almeno gli appuntamenti più importanti, poi ce ne sono altri minori in cui appunto le persone possono partecipare, però ce ne sono quelli, diciamo, che sono i clou, che sono i momenti centrali che hanno un valore significativo, anche perché sono aperti a tutti. Allora, questa sera c'è il MUT dei Pagani di Vica del Veneto. Il luogo di incontro è Monte Grotto Terme, al pub Imbolc in via Aureliana alle ore 21. È appunto un luogo di incontro pubblico che permette ai vari pagani, ai Wiccan, a chi è interessato a una visione diversa e alternativa del mondo dal punto di vista religioso, di incontrarsi, di discutere, di conoscere, di scambiarsi idee. Perciò appunto io ho finito la trasmissione di questa sera alle ore 20, partirò e appunto andrò a Monte Grotto, e se qualche ascoltatore, qualche amico vuole associarsi agli altri pagani che già saranno lì e agli altri Vicca, ben volentieri, così appunto ci sarà la possibilità di continuare a discutere anche delle tematiche di questa trasmissione in un ambito diretto, nel senso con le persone, non solo tramite lo strumento radiofonico. Perciò ricordo l'appuntamento questa sera alle ore 21, Monte Grotto Terme, pub Imbolc in via Aureliana. C'è un altro appuntamento che è un po' diverso, che è una presentazione, una serata a tema, con la proiezione di diapositive. E allora, sabato 22 luglio alle ore 20 a Sandrego, presso la biblioteca comunale, serata Lituania Pagana, con proiezioni diapositive, il relatore e il nostro amico Silvano Lorenzoni. L'amico Silvano Lorenzoni è stato molte volte ospite degli amici lituani, è stato molte volte in Lituania, ha conosciuto la realtà di questo paese, ha viaggiato, l'ha studiata, l'ha approfondita, e perciò è un testimone, è una persona che conosce, che ha approfondito, che conosce moltissimo anche della religiosità, della storia, dell'ambiente della Lituania, e perciò chi ha intenzione di sentirlo e anche di vedere le sue diapositive, perché ha realizzato decine di diapositive, proprio perché la sua non sarà solo un'illustrazione appunto così verbale, ma sarà anche associata a queste diapositive che lui ha realizzato. Sarà anche, si parlerà anche della divinità principale del Pantheon dei Rumovo o della regione lituana, che appunto è Velinas. Velinas è una divinità che dal punto di vista iconografico la potremmo associare al Pan per quanto riguarda l'ambito del politeismo e della mitologia greca, e per quanto riguarda l'antica Italia a Silvano, appunto, che era il dio dei boschi. Sapete che appunto la religione cristiana, il monoteismo cristiano, ha utilizzato l'immagine di Pan per dare un corpo a una divinità inventata come quella del diavolo. Stessa cosa è avvenuto ed è successo in Lituania, in cui i primi predicatori, i primi missionari sono arrivati e hanno visto appunto che le popolazioni del Baltico avevano questa divinità che assomigliava a Pan, e hanno chiamato, hanno definito, sono andati a rinominare Velinas col nome di diavolo. Il culto di Velinas è sopravvissuto, anche se appunto, visto che i cristiani lo chiamiamo diavolo, loro hanno detto beh, lo chiameremo diavolo. Comunque è ancora coltivato il culto, è ancora praticato ed esiste. Esiste anche un museo che significa Museo di Velinas, conosciuto in Occidente come Museo del Diavolo, in cui è raccolta una vastissima, molto bella, tra l'altro per chi ha potuto vedere il museo come Silvano, per chi come me ed altri hanno potuto vedere il catalogo del museo. In realtà purtroppo è un catalogo povero, perché appunto i mezzi di questo museo sono più che altro nella possibilità di esporre, non quella di produrre testi o di farci con le notizie, che appunto in questo Museo del Diavolo, Museo di Velinas, in cui c'è una fortissima raccolta di statue, soprattutto in legno, che raffigurano Velinas, tenendo conto che non sono statue non solo antiche, ma sono anche statue contemporanee, statue che vengono realizzate di continuo, e ce ne sono veramente di stupefacenti, di belle e di meritevoli. Perciò appunto, per chi vuole conoscere questa realtà, quel discorso che l'Europa, che è sempre più vicina, sempre più comunicante, in realtà non è un paese lontano, ma è un paese che è vicino, che è importante, che comunica e scambia molto con gli altri europei. Allora ricordo appunto questo appuntamento, serata dal tema Lituania pagana con proiezioni di diapositive, sabato 22 luglio alle ore 20 presso la biblioteca comunale di San Drego, e anche lì appunto c'era la possibilità poi dopo la conferenza e la presentazione di conoscersi, di discutere. Bene, allora dati gli appuntamenti, ricordato appunto che questa sera e sabato prossimo siete già impegnati per chi vuole. Ricordo che sta avvicinando gli ultimi giorni della dichiarazione dei redditi. Quest'anno è stato introdotto il discorso anche del 5 per 1000. Del 5 per 1000 purtroppo Radiogramma 5 non è ancora nella condizione tecnica di poter utilizzare questo mezzo di finanziamento e ci espone l'enorme difficoltà a chi destinarlo il 5 per 1000. Io personalmente do un'indicazione che poi chi ha voglia di navigare su internet la può approfondire e può valutare se l'indicazione è un'indicazione positiva. Esiste un sito che si chiama LiberLiber che si occupa di caricare libri in rete gratuitamente e fa un lavoro veramente che gli deve essere riconosciuto, un lavoro meritorio, anche perché proprio contribuisce alla diffusione e alla disposizione di materiale che difficilmente dal punto di vista cartaceo è reperibile, a meno che uno non voglia viaggiare per biblioteche o luoghi difficili da accedere e tutti quanti non hanno il tempo né la possibilità né la voglia di poter disporre di questo tempo per cercare testi. Loro fanno un lavoro meritevole, con lo scanner si caricano i testi e lo mettono a disposizione, fanno dei lavori di revisione, nel senso che cercano di evitare degli errori che gli scanner fanno affinché il testo sia attendibile, sia il più consono, il più vicino all'originale. C'è già una chiamata al 049 700 700. Sì, pronto.
Ciao Francesco.
Ciao.
Ciao Ivano, ciao.
Ciao,
come stai tu? Bene,
bene, sì.
Sì, attento, sì, un autore libro, sì.
Quello di politici ateisti nella Venezia del Seicento, sì, lo sto già leggendo, insomma, è un bel libro, anche un libro molto divertente, insomma.
E io ancora cominciarlo.
Beh, vedi, io quel libro che è appena uscito, appunto, che è anche un bel titolo sulla storia veneta, dimostra proprio come esistesse una cultura molto diffusa durante la Repubblica di Serenissima, di distacco proprio della religione, cioè ci sono dei giudizi sulla figura di Cristo e sui valori cristiani che sono veramente incredibili. Se è proprio... Si vede con che capacità, ben diversa da adesso, gli antichi abitanti della Repubblica Serenissima avessero una capacità di considerare lo Stato e di difendersi dalle intrusioni. Ma al di là di questo c'era una cultura, che d'altronde gli autori lo rilevano, che c'era proprio, era quasi vanto di mostrare il proprio distacco dalla religione cristiana. Ed è questo un aspetto positivo, poco conosciuto purtroppo.
Purtroppo no, altri, cioè, mi arriva delle notizie, dei libri, delle stampe, appunto delle cronache, dei saggi, praticamente serare questi qua, capito? Cioè,
sì, sì,
sempre la Venezia cattolica, la Venezia credente, capito? Cioè, nel senso, sì, adesso parliamo di Venezia.
Sì, ma ricordiamo che quando nel 1606 siamo nei 400 anni dell'interdetto in cui il Vaticano fece la guerra, una delle tante guerre della Repubblica Serenissima, i frati, i monaci se ne andarono da Venezia, la gente gli diceva andai malora,
ecco,
e furono dovuti scortati appunto dalla polizia, dai soldati, per evitare che fossero anche malmenati,
sì,
insomma.
Purtroppo sì, queste notizie qua mi arriva praticamente quasi desfroso, perché
sì,
naturalmente bisogna far credere, capito, che in secoli passati il popolo in toto era credente, era tutto per la chiesa, tutto per la religione, capito. Questi libri qua ben vengano, chi viene avanti, capito, perché appunto li mette in chiaro, vedo, capito, la storia di Asente.
Ma guarda, a me è successo proprio in questi giorni di scoprire uno studio fatto sulla sessualità di Giuliano l'Apostata, Giuliano l'Imperatore. E appunto parlando del suo rapporto col femminile, in questo testo viene fuori che anche alcuni dei presunti comportamenti della Madonna in realtà erano comportamenti mitici che erano già presenti nella cultura romana.
Sì.
Cioè, che proprio se uno dovesse andare a prendere ad esempio alcune raffigurazioni, con iconografie, alcuni racconti della Madonna, in realtà erano miti già presenti a Roma. Sì, ma anche Cibe, ad esempio, cioè ci sono dei racconti proprio di interventi miracolosi di una donna che doveva scortare la nave che portava la strada di Cibele a Roma, e addirittura questa donna scese in acqua, agganciò con la sua cintura la nave e la trascinò, cioè che poi i cristiani l'hanno utilizzata per raffigurare un loro miracolo, esatto. L'hanno copiato.
Sì, sì, è chiaro, insomma.
Ebbene, questo libro è sparito.
È un libro?
Sì, un libro, si chiama appunto, ed è sparito, perché è un libro dell'86, penso quanto è vecchio. Il titolo è in latino, mi sfugge. So che comunque è su Genova La Posta, ed è introvabile perché è 20 anni, penso faccia difficoltà. Sì. Finanziato dal Ministero della Pubblica Istruzione, eppure non ha avuto nessuna circolazione, nessuno lo conosceva, insomma.
Dopo che ho trovato stamattina La fine della fede, di Sam Harris, della edizione Nuovi Mondi Media, è abbastanza in gamba queste edizioni qua, e parla appunto solo delle fedi, della fede monoteista, cioè è una critica praticamente, è un testo critico questo qua, perché la Nuovi Mondi Media è critica su tutto, insomma, non a vuoto comunque, è costruttiva, è un libro, una casa editrice di denuncia, e te conosci, il sottotitolo è Religione, terrore e il futuro della ragione. Parla praticamente che se inerenti solo sulle religioni monoteistiche.
Il terrore è connaturato al monoteismo.
Esatto, si parla della fede musulmana, si parla dell'ebraismo, tutte le fedi monoteiste, parla della negatività, insomma, perché ho letto alcuni stralci, comunque è un libro da, secondo me, da prendere, perché è da leggere, perché non te sbagli, insomma, con questa edizione qua non si sbaglia mai prenderlo.
Sì, ma d'altronde sai, il monoteismo rappresenta purtroppo un problema enorme, e teniamo conto che appunto siamo vicini anche a, ricordiamo, la rivoluzione francese. La rivoluzione francese fu definita da Jung la prima rivoluzione anticristiana.
Te leso tre capitoli qua: l'esilio della ragione, i capitoli, no? Il mito della moderazione nella religione, moderazione tra virgolette, le ombre del passato, il fardello del paradiso, dopo che sei...
Effettivamente il paradiso è un fardello per i cristiani che ci credono.
Esatto, io ero indeciso, ma comunque sono andato abbastanza sul sicuro, perché dopo queste streghe ed ebrei, l'olocausto, parla abbastanza veramente fede e follia, fede e prove concrete, le credenze come rappresentazioni del mondo, e praticamente comunque parla anche della modernità, parla dell'attentato di Dorothea Mero, Noam Chomsky, il Dio della medicina, il legislatore eterno, la guerra al peccato, la scienza del bene e del male, comunque etica, identità, morale ed egoismo, è abbastanza, secondo me, ho preso, penso che sia abbastanza da sul sicuro, insomma, perché
Almeno da quello che hai detto, a parte la casa editrice, già è una buona casa editrice.
Sì, che ne gode,
e poi appunto, siamo già i titoli, offre chiaramente una visione chiara del problema del monoteismo, insomma, speriamo che
pian piano venga fuori ancora dei saggi ulteriori, che dopo che trovare la testa di Orfeo, il controllo della fertilità, Carlo Flamini. Adesso mi sono in mente che lei che ha scritto sulla procreazione assistita.
Sì, è quello che era uno dei promotori uno dei sostenitori appunto del referendum.
È un bel mattone, 1000 pagine. qua parte praticamente dai problemi della storia della fertilità dall'antico Egitto ai giorni nostri. Insomma, oggi fa un bel excursus, nella storia di 5000 anni fa fino adesso, proprio passa, 1000 pagine, è abbastanza. Dopo te leso tre notizie qua. L'uomo già ha fatto un trapianto, un microchip nel cervello di un tetraplegico, no? Microchip e muove gli oggetti col pensiero.
Sì, logicamente sai, il pensiero, avendo una base materiale che è il cervello, genera energia elettrica, se si è capace di intercettare questa energia elettrica, sicuramente si riesce poi a tradurre con le opportune meccaniche i software e i suoi comandi, insomma.
Dopo bisogna vedere se qualcuno non mette i bastoni alle ruote, comunque...
tutta la ricerca scientifica ha sempre avuto il bastone dalle ruote del discorso del monoteismo.
Sì, fa tanto fatica scienza, insomma. Comunque paralizzato, adesso Nature, copertina di Nature, dopo che sei...
Pronto, Ivano? Sì? Ti sento un po' lontano adesso.
Adesso mi senti tu?
Sì, adesso ti sento bene.
Sì, perché anche mi si rigira. Sai tu quanto che ha speso del funerale di Wojtyla? 7 milioni di euro.
Beh, vedi, sono pochi, perché se noi mettessimo in conto quanto ha dovuto sostenere il Comune di Roma, lo Stato italiano, per garantire un po' tutto, sì, penso sì, che sì. Insomma.
E qua che se tutti i.
Cioè, si parla ad esempio, vedi Ivano, si parla di se le squadre di calcio dovrebbero pagarsi giustamente la sicurezza,
esatto,
deve far pagare il Vaticano la sicurezza che lo Stato italiano non garantisce, insomma. Oltre che a pagare le fogne che non le sta pagando, insomma.
È l'unico Stato che è inattivo, ancora inattivo. Milingo riappare e attacca, no, il celibato dei preti.
Sì, sì, no, ma infatti mentre venivo giù sentivo un comunicato della sala stampa del Vaticano.
Che è tornata a Mungo.
Beh, d'altronde sai, io consiglio per chi ha in internet di andarsi a recuperare un bel pezzo di Beppe Grillo,
sì.
Che dice se quando la Chiesa scopre la F, beh, diciamo, siamo in fascia protetta, usando il titolo di Buñuel,
sì.
Quello scuro oggetto del desiderio, quando la Chiesa scopre, lo traduciamo, quello scuro oggetto del desiderio,
uh-huh.
E effettivamente questo pezzo di Beppe Grillo fa la differenza tra Milingo, che si trova finalmente una donna,
esatto.
E una vita di castità del Monsignor Tonini. Comunque è un bel pezzo divertente di Beppe Grillo e
sì.
Lo potete recuperare su internet e merita. Io non ho fatto tempo ieri sera a scaricarlo e masterizzarlo, però se ci sarà tempo lo faremo sentire, insomma.
Il Palla adesso è qua nel Veneto che fa una conferenza sul
tenendo conto, sai, che è una cosa molto divertente, che Milingo era andato a finire al confino a Zagarolo.
Sì, Franco Zagarolo.
Esatto, Franco Franchi aveva fatto il film comico, che era la parodia L'ultimo tango a Parigi, L'ultimo tango a Zagarolo. Probabilmente la località, il titolo del film gli ha risvegliato qualcosa,
esatto, sì,
e si è pentito di essere pentito, insomma.
Sì. E dopo, dopo che c'è un altro articoletto qua, dice la Cassazione, no? E dice, non è stupro se inizia col consenso di entrambi. Sai che sta il problema dei jeans, la pacca sul sedere?
Sì, beh, la Cassazione, diciamo che è come un semaforo, una volta rosso, una volta verde, una volta arancione.
Esatto.
E purtroppo, sai, le leggi italiane sono abbastanza confusionarie.
Altalenanti. La depressione è donna, l'uomo è schizofrenico qua, disturbi psichici.
D'altronde sai, col discorso della fede 2000 anni, certo,
esatto,
danno la loro influenza sulla psiche delle persone.
Esatto, tutto va a finire là, veramente è. Infatti è vero, cioè, la fede è proprio una roba, e niente, ci tipo il cervello, adesso basta, o
bene.
Altro.
Bene?
O altro. Niente, la natura ama nascondersi, c'è che se ho... E qua c'è Nale,
sì.
Giorgio Colli,
sì.
Bello, anche questo, c'è un saggio, questo di... Ecco, Francesco, ti saluto, perché
bene.
Faccio spazio. Perché...
Ciao Ivano.
Ciao.
Sì, pronto? No, questo ascoltatore è riattaccato, certo, siamo andati un po' lenti nel rispondere. Va bene, ecco, visto che sono già le 15.30, le linee telefoniche sono aperte, basta intervenire... facendo il numero 049 700 700 e 049 700 838. Allora, già con il nostro amico Ivano abbiamo affrontato il tema, la discussione relativa a Milingo, e Milingo appunto ha riscoperto l'oscuro oggetto del desiderio ed è si è pentito ed è tornato appunto a fare le sue follie. Sicuramente appunto le cronache mondane, il gossip appunto d'agosto avrà anche il suo personaggio ecclesiastico che si farà divertire e si farà appunto sentire, e speriamo che riesca a rovinargli non solo le vacanze al signor Ratzinger, però questo qua è già una dimostrazione di come si cerchi di mantenere all'interno delle chiese cattoliche anche le cose che possono sembrare più contraddittorie, e soprattutto si nota che il problema è sempre la sessualità, perché al di là dei dogmi, al di là dei bisogni, delle imposizioni, si nota come il sesso rappresenti per la Chiesa cattolica un campo minato che ogni tanto qualcuno scoppia. Bene, rimanendo in questo campo, c'è da parlare di un evento di attualità che ha avuto un po' di spazio perché è stato soffocato dal clima appunto televisivo per altre cose, che è stato il viaggio del signor Ratzinger in Spagna. E la cosa appunto più strana, che ha dato da moltissimo da discutere anche a presunti laici come... Massimo Cacciari, che è intervenuto lamentandosi perché Zapatero non è andato alla messa di Ratzinger. Tutti quanti hanno fatto un polemica per questo, però io reputo che sia stato, dal punto di vista di un politico, al di là di alcune scelte che possono anche sembrare particolari o possono anche essere criticate o accettate con riserva, per la prima volta un politico ha agito da politico, da uomo di Stato. È andato a ricevere logicamente un capo dello Stato straniero come Erlesen Ratzinger, l'ha ricevuto e poi l'ha lasciato in santa pace per conto suo a fare il suo rito religioso. Io ci trovo da dover fare un riconoscimento pubblico e mi ritrovo a Zapatero per questo senso. E però tutti quanti bisogna criticare. Se pensate che adesso Massimo Cacciari è intervenuto con polemica su questo fatto, sul fatto che abbia disertato. Il Vaticano ha dichiarato l'assenza del Premier un atto di eccessivo laicismo, cioè nel senso che non è concesso a un uomo politico di rispettare il codice diplomatico e poi fare delle sue scelte. E di conseguenza, di fronte a questo atto che per un politico dovrebbe essere normale, prassi, consuetudine, dire lo Stato è laico, è staccato dalle religioni, non posso imporre a tutti un qualcosa, Zapatero logicamente ha fatto una scelta corretta. Eppure tutti quanti i laici, non laici, o i laici di ritorno, o i laici devoti, andare contro appunto questa sua iniziativa. E pensate che appunto il cardinale Pompedda ha detto la Spagna, con questo suo oscillare da un eccesso all'altro, non sta dimostrando, non sta dando una dimostrazione di maturità. Allora, vedete, come sempre, questa frase che noi ascoltiamo spesso, che passa in maniera trascurata, che non rileva niente, in realtà è una frase significativa, perché dice, prima di tutto, qua significa che la Chiesa che si fa metro di misura, che va a misurare, a quantificare quanto possono fare gli altri. E dice che questo comportamento è un'oscillazione, in realtà non è un'oscillazione, è il tenere un comportamento corretto. Il signor Ratzinger è un capo dello Stato, Zapatero lo riceve. Il signor Ratzinger vuole fare l'esponente di una religione folle come quella del monoteismo cristiano, lo faccia pure, però dice Zapatero, io non sono certo obbligato a parteciparvi. E poi, diceva appunto il cardinale Pompedda, dice una dimostrazione, cioè non sta dando una dimostrazione di maturità. Allora, la maturità per i monoteisti è quando uno si adegua a quello che loro sostengono, nel senso che loro sono i detentori del potere, loro possono codificare le norme, sono gli esecutori delle norme, sono quelli che interpretano le norme, sono quelli che valutano se gli altri li devono rispettare. Perché per loro non esiste un'autonomia di un politico. Ma quali sono i motivi di scontro principali fra i tanti tra le scelte politiche di Zapatero e quelle del signor Ratzinger? Allora, il Corriere della Sera fa un piccolo riquadro e dice che uno dei motivi di scontro sono i motivi gay, e dice dal luglio del 2005 i matrimoni gay sono legali in Spagna. Per la Chiesa le leggi che li autorizzano sono contrarie alle leggi di Dio. Premetto che per ogni buon diritto, per ogni buona giustizia, per ogni giurisprudenza, il suo riferimento dovrebbe essere l'interesse dei cittadini, l'interesse dello Stato. Allora, di conseguenza, non si fanno leggi perché piacciono a Dio, un Dio che tra l'altro non esiste, non è mai esistito e mai esisterà. Il Dio dei cristiani esiste soltanto come racconto, come menzogna, come inganno, come falsità. Bene, allora non si fanno leggi per assecondare un presunto Dio che non esiste. Si fanno le leggi perché ci sono dei cittadini che hanno delle esigenze e c'è una comunità, uno Stato che deve garantire ai cittadini dei diritti. E questo è uno dei motivi di contrasto. Sì, pronto?
Sono ancora me, Francesco. Ciao. Ciao. Niente, mi sono dimenticato di dare un plauso a Zapatero perché dovevo ancora telefonare. E mi sono dimenticato appunto un plauso, un grande plauso che l'uomo ha, il presidente, che se
sì, può essere, cioè, politicamente può anche, cioè, uno può essere d'accordo con lui, però dal punto di vista del comportamento gli va riconosciuto che è un comportamento di un politico corretto.
Infatti Capezzone ha detto dei radicali, ha detto finalmente uno che non si genuflette. E l'altro si è lamentato, Navarro Walser, che ha detto si è lamentato.
Ma anche, ma anche Massimo Cacciari si è lamentato che non sia andato. Esatto. L'unico che l'ha difeso è stato Giulio Giorello, che ha difeso Zapatero e ha criticato appunto Cacciari.
Infatti ha detto, ma come sta Ma come, se sono, si sono presentati a messa anche Ortega del Nicaragua, anche Fidel Castro, ma che cosa c'entra? Sono esempi cristiani qui?
Esatto, sì.
Esatto, che sembra che esista l'ateismo, che sembra che... Là c'è più monoteismo che tutti.
Sì, ma difatti.
Invece si è comportato come un vero statista.
Sì, no, gli va riconosciuto, ti dico, anche se uno non è d'accordo sulle sue certe sue iniziative, dice, cioè, un politico, anche italiano, dovrebbe comportarsi nella stessa maniera.
Ma guai, scherzi tu.
Sì, beh, almeno però vedi già, comincia a essere a livello europeo, esatto. Un qualcuno che comincia...
Sì, ma comunque, il destino è quello, più o meno, dopo che vuoi tanto tempo, poco tempo, comunque la strada è quella, perché non puoi durare, insomma... in eterno, sta stagnazione,
esatto.
E qui ha la sua sorte di ridiventare le nazioni, di ridiventare laiche, come che bisogna che sia.
Sì, beh, dovrebbe essere la prassi che uno Stato sia laico.
Esatto.
Bene.
Dopo se uno che crede, se uno può andare, non quello vuole, quando quello vuole,
beh,
preghi questo, che preghi che altro.
Se non crea danni alla civiltà e alla società, è libero di farlo, insomma.
È chiaro questo.
Cioè, per loro non è tanto chiaro, eh?
No. Perché
gli abituai
che se non c'è, non lo più.
Esatto. La sua sottomissione e il loro principio.
Tutti vanno a genocidarsi là. Questo è il discorso.
Bene.
Che sembra strano, che sembra impossibile, no? Che visto che uno.
Beh, almeno se è un atto di coerenza va riconosciuto, esatto. A chi lo fa.
E leggi che ha fatto e se coerenti con uno Stato laico e libertario,
sì.
Moderno, insomma, è poco da fare.
Con uno Stato normale, non è anche moderno, con uno Stato normale, regolare, cioè nel senso che se non sei nell'avanguardia, dovrebbe essere la norma questa.
La norma, perché vediamo i paesi nordici, insomma, vediamo gli Stati Uniti, che c'è tanti stati, che c'è ancora con leggi del 1800.
D'altronde il problema della religione sorge da quando esiste il monoteismo, prima questo problema non esisteva.
Sì, va bene.
Ciao.
Ciao.
Sì, pronto? Pronto? Niente, l'ascoltatore ha riattaccato. Allora, qual è un altro motivo di contrasto? Sì, pronto? Pronto?
Pronto?
Sì.
Francesco, buongiorno.
Ciao.
Le informazioni fuori tema. A Paviola di San Giorgio, direzione Padova, tele laser in agguato.
Va bene, grazie dell'informazione. Va bene?
Va bene, sì.
Grazie, ciao. Informazioni di servizio, va bene, Radio Gamma 5 fa anche questo servizio pubblico, gli ascoltatori registrano che passano in quella zona. Allora, diciamo, dove esiste un altro motivo di contrasto tra il discorso di Zapatero e dello Stato, anzi, più che di Zapatero, dello Stato spagnolo e della Chiesa Cattolica? Divorzi express. Il governo ha approvato norme per ridurre a 4-6 mesi il tempo necessario per il divorzio. Il giudice non è necessario. E questo qui, esempio, rientra anche nella possibilità normale, cioè un cittadino perché dovrebbe essere sottomesso a principi religiosi. Nel momento in cui due persone scelgono di separarsi e lo vogliono fare e non esistono problemi particolari in cui deve intervenire la magistratura, è giusto che questo legame si sciolga. Pensate soltanto appunto all'Italia, che abbiamo il concetto del purgatorio, che è quello della separazione, in cui per diversi anni una persona non è né libera né sposata, ma non si sa cosa sia, che questo appunto è il concetto del purgatorio, e di conseguenza proprio imposto alla legge italiana, perché la follia del monoteismo è stata quella di cercare sempre di rendere difficile la vita delle persone. E allora in Italia esiste la condizione in cui esiste una separazione di 3 anni, in cui una persona non si sa cosa possa fare o cosa debba fare. In Spagna, pensando al fatto che i divorzi sono sempre in aumento, si è cercato di dare un aiuto ai cittadini, e questo è un altro motivo di contrasto. Altro motivo di contrasto: la stessa legge che legalizza i matrimoni gay consente anche alle coppie omosessuali di adottare bambini. Questo appunto è un altro problema che andrebbe affrontato da un punto di vista dei bambini. Io penso che se un bambino viene lasciato in strutture ecclesiastiche o clericali, come nella maggioranza dei casi, non possa certo vivere con felicità, con tranquillità. È piuttosto che meglio che ci sia una coppia gay che se ne prenda cura, che lo possa seguire, che lo possa aiutare. Penso che il rapporto con dei genitori, anche se dello stesso sesso, sia dal punto di vista emotivo, esistenziale, di vita, decisamente migliori di un bambino rinchiuso in un collegio o in un orfanotrofio o in altre varie organizzazioni di tipo clericale, proprio perché per quanto poco le persone che lo chiedono in adozione sicuramente avranno un interesse non di piegarlo, di modellarlo, o di imporlo, o di battezzarlo o di farlo diventare un bravo cristiano, ma di cercare di aiutare una persona che è in disagio. Stesso discorso varrebbe anche, a mio avviso, nelle discussioni che ci sono in Italia per consentire l'adozione ai single. Logicamente, quando esiste poi la necessità o il desiderio dell'adozione, per la Chiesa Cattolica qua implica che la persona non ha più tanto interesse verso la religione, ma che desidera manifestare concretamente l'amore verso una persona che è in condizioni di disagio, però portare via i bambini dalle strutture religiose ha un costo, cioè nel senso che logicamente un bambino che viene mantenuto da un single o da una coppia gay non è più un bambino che viene mantenuto dallo Stato, che lo Stato, non avendo strutture adeguate, vada a finanziare istituti cattolici. E questo è un altro problema, ma questo è un problema secondario, perché quello che è più importante non è il discorso dei soldi, è importante far vivere le persone con sofferenza, e questo è un altro motivo di contrasto tra la Spagna, che cerca di essere laica, e il signor Ratzinger e la Chiesa Cattolica. Altro problema: l'insegnamento della religione cattolica, prima obbligatorio nelle scuole spagnole, è diventato facoltativo, e anche questo è un comportamento che non ha nulla di speciale in società normali, nel senso che perché le scuole pubbliche devono essere lì a dare una formazione di tipo religioso? Perché le scuole pubbliche devono essere lì a dare un insegnamento che rende le persone più insicure? Anche recentemente, ad esempio, a Vicenza c'è stata una polemica per quanto riguardava degli edifici, e mi sembra la circoscrizione ha detto che piuttosto di creare una struttura, un edificio, destinarlo a usi religiosi, era meglio che fosse destinato alle esigenze della comunità, tipo palestre, centri di incontro. E questo è una cosa, perché una palestra, al di là della fede, del riferimento culturale o ideologico di una persona, è un ambiente neutro in cui ognuno può andare a fare un qualcosa, una connotazione di tipo religioso è ben diversa. Eppure, dopo 200 anni e qualcosa della rivoluzione francese, visto che siamo appunto in prossimità del ricordo della presa della Bastiglia, prima rivoluzione anticristiana nella nostra storia d'Europa, che poi ha modificato anche un po' il mondo, 1789, e allora siamo in Italia a esortare le persone a cercare appunto di essere completamente sottomesse alla religione cattolica o alle religioni monoteistiche, perché logicamente si cercherà poi anche di introdurre le altre. Stranamente gli ebrei hanno detto che potrebbe anche superato questa cosa. Allora, rimanendo sempre sul tema invece appunto contrasto tra la Spagna e la Chiesa Cattolica, diciamo appunto che c'era il dibattito sulle adozioni e sulla scuola, c'è stato il cardinale Ruini che interviene e che dice che è necessario che tutti i bambini, dice il giornale, non si può negare il battesimo ai figli delle coppie che non rispettano i precetti della Chiesa. Allora, questo qua diventa divertente capire come mai un bambino viene battezzato se i genitori dicono di non seguire i precetti della Chiesa. Allora, è perché si vuole imporre il battesimo obbligatorio per legge? Sì, pronto? 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 Pronto?
Pronto?
È cooperativa insieme?
No, ho sbagliato.
Ah, mi scuso.
Errore di chiamata, va bene. Allora, proseguiamo sempre col discorso della cosa. Allora, il cardinale Ruini appunto è intervenuto, dice: non ammettere al battesimo i bambini di famiglie o coppie regolari che non diano alcuna garanzia di offrire ai loro figli una formazione cristiana. Ma allora, come mai questi dovrebbero ricorrere alla formazione cristiana se non ne condividono? Proprio perché si vorrebbe cercare di creare un automatismo che il bambino deve essere battezzato. Sì, pronto?
Buongiorno, mi chiamo Luigi.
Sì.
Sono napoletano e faccio il camionista, ti sto ascoltando da un
sì.
bel po'.
Sì.
In merito, volevo intervenire in merito, insomma, alle adozioni per sì. le coppie gay oppure omosessuali,
sì.
come le vogliamo chiamare. Secondo te, tipo, ti faccio una domanda a te.
Sì.
Un bambino adottato,
sì.
giusto?
Sì.
O che va a vivere con due madri
sì.
o due padri.
Sì.
Un futuro che può pretendere dalla vita, da un'educazione?
Viene su una persona normale se le persone che lo adottano sono persone normali.
Non ho capito, scusa, ripetere.
Aspetta, ti parlo per telefono.
Aspetta, viene su una persona normale se le persone che lo adottano hanno un'educazione normale.
Assolutamente, io non ho niente contro, insomma, gli omosessuali, la trasgressione, eccetera.
Ma scusa,
eccetera.
Posso fare un esempio? Posso fare una domanda io?
Dimmi.
A questo punto, scusa, i bambini che nascono perché un genitore è morto e non si risposa, sono bambini che vengono su con problemi, secondo te?
No, assolutamente, questa è una cosa psicologica di entrambi, cioè perché io sono dell'opinione personale, chiaramente. No?
Scusa, i bambini che vengono allevati dai nonni, cioè, nel senso, non esiste una famiglia ideale, una situazione ideale.
Allora, la famiglia ideale non esiste, giusto?
Perché sì.
la famiglia ideale, una cosa dovrebbe essere basata su dei valori riguardante alla coppia, a stare
sì.
insieme, a tante altre, e dare del bene e un'educazione, giusto?
Cioè,
ma, ascoltami un attimo, ma automaticamente no, con due padri
sì.
o due madri,
sì.
cioè, psicologicamente al di là che gli danno tutto, al di là che gli danno un'istruzione,
sì.
un'educazione, ma psicologicamente come possono venire?
Se il bambino viene cresciuto in una società in cui si è esso del peccato, può averne dei disagi, come può non averli. Se invece la cosa viene vissuta normalmente, non crea nessun problema.
Ma secondo me, due persone
sì?
che cercano di adottare un bambino, automaticamente dello stesso sesso, per esempio una mia opinione personale, non gli possono dare un'educazione ad affrontare la vita come oggi sono le nostre cose, come si va avanti.
Esistono,
tra l'altro devi avere anche paura del vicino che ti abita accanto.
Sta attento, io ti faccio il caso, se si parla di Pietro Maso che è di Verona, che aveva una famiglia normalissima eppure ha ucciso i genitori per avere l'eredità.
Ma questi sono altri punti.
No, è un altro punto, cioè, vedi, le famiglie possono essere famiglie uomo-donna, possono essere famiglie anormali, famiglie donna-donna, donna-uomo, uomo-uomo possono essere delle famiglie normali, cioè, non esiste, il problema sono sempre le persone che compongono la coppia.
Allora ascolti, io sono veramente d'accordo che si sposino giustamente due persone che o dello stesso sesso, no? Insomma anche che sono eterosessuali, però fanno il matrimonio per nascondere la loro tendenza sessuale uguale, giusto? Questo è sbagliatissimo.
Sì.
Allora è meglio che uno affronti la situazione, va bene che si vivano insieme.
Però, ma io domanda, perché queste persone si nascondono, si camuffano? Perché esiste una cultura che parla di vergogna e di peccato, se non ci fosse questa cultura il problema si porrebbe.
Sì, è meno male perché comunque noi subiamo le cose del Vaticano, il Vaticano ci impone di fare determinate cose perché siamo un popolo cattolico, avendo lo Stato del Vaticano in Italia. Siamo comunque costretti, ripeto, costretti.
Sì, siamo obbligati, siamo colonizzati.
Costretti a subire delle leggi involontarie, come le vogliamo chiamare, no? Perché ce l'hanno inculcato da 2000 anni che ci abbiamo lo Stato del Vaticano in Italia. E così è venuta la discendenza, e così. Allora, no, uscire fuori dal binario è un pochettino molto drastico.
Sì, è difficile.
È difficilissimo, te lo dico io. Allora giustamente se loro gli danno modo con le adozioni ai bambini, dei bambini insomma alle coppie omosessuali eccetera eccetera, lo Stato del Vaticano ha giustamente delle cose da imporre e allora fa tutte quelle belle cose. Io personalmente sono contro i preti, tra l'altro, io personalmente sono contro i preti e contro le adozioni dei bambini a coppie dello stesso sesso. Non ho nulla a confronto rispetto a tutte le altre cose, che è giusto che due persone stanno nati insieme e insomma devono vivere insieme, hanno la loro cosa, però non devono danneggiare altre persone con la loro mentalità.
Comunque guarda, cioè, il problema per me non si pone perché guarda, se tu guardi anche intorno alla tua realtà, basta guardarsi intorno, tu vedi che i bambini bambini che vivono in situazioni che non sono le famiglie tradizionali, scontate.
Sì, ma lo so, ma figurati, ma io lo so benissimo, io faccio il camionista e sto praticamente pensare una cosa, che io durante il mese sto 4-8 settimane a casa,
sì.
Sono la moglie a casa che mi alleva i due bambini, no? Giustamente come lei fa sia da madre che da padre, è la stessa cosa, comunque lei gli dà dei valori, sono d'accordo su questo, però non sono d'accordo psicologico con un bambino che vede due padri o due madri, in un futuro cosa può pensare? Cioè la sua tendenza sessuale in un futuro dove andrà?
No, cioè andrà in base alla sua inclinazione, in base alla sua natura e alla sua identità.
Però sa come si dice a Napoli,
sì?
Aiutati che Dio ti aiuta.
Uno si deve sapere essere capace.
Quello è discorso, capito?
Sì?
Io come ti ascolto spesso, perché come poi ieri sera ho chiamato la tua collega Deborah, ieri notte alle 2 stavamo parlando di altri argomenti, siamo stati in ascolto. Insomma, seguì un pochettino la tua discussione in merito al Vaticano, a quella che è andata a fare in Spagna, eccetera, eccetera.
Va bene.
Ok? Ti grazie, ciao.
Sì, pensare al discorso può sembrare difficile perché è una cultura che ci ha abituato, che un bambino venga allevato da situazioni diverse dal padre e della madre. Guardatevi attorno, cercate di vedere nella vostra esperienza, nella vostra vita, e noterete che quanti bambini vengono allevati, fatti crescere, sono persone normali in situazioni che non sono quelle classiche che vorrebbe qualcuno. Allora, per questo è capace di... Certo, dici, qualcuno potrebbe averne delle conseguenze, ma le conseguenze vengono fuori non soltanto perché vivono questa situazione, ma perché certi comportamenti, certe esperienze vengono sempre valutate in senso negativo, con un senso morale, con il senso del peccato. Una volta che si introduce il senso del peccato, in cui si rende indegno qualsiasi cosa, una volta che appunto viene a mancare la libertà di discutere delle cose, pensate soltanto al problema dell'educazione sessuale, della sessualità, del come viene vista, scusate un attimo. Allora, torniamo un attimo in diretta, c'era un piccolo problema da risolvere. Ecco, allora, dicevamo appunto, se le cose che vengono fatte vengono viste come qualcuno che può esprimere un giudizio, una valutazione, se delle cose vengono fatte e vengono appunto contestate perché si presume che esista un Dio che ha dato questi insegnamenti, logicamente il bambino che vive in questa società e in questo nuovo ambiente avrà dei problemi. Pensate che ad esempio il signor Razzi, che è andato appunto in Spagna, ha avuto la contestazione di cui pochi ne hanno parlato. E come l'hanno contestato? Più libertà sessuale. Centinaia di manifestanti hanno sfilato nudi in bicicletta per il centro di Valencia chiedendo alla Chiesa più libertà sui temi sessuali. Io non ti aspetto, avevano scritto sul corpo rivolgendosi al pontefice. Logicamente pensate qual è il rapporto con la nudità che hanno i cristiani. Sì, pronto?
Sì, ciao, sono Fausto da Vicenza.
Ciao.
No, solo per raggiungere una nota, poi anche perché il tempo che posso dedicare all'ascolto della radio ormai è pochissimo. Però vorrei ricordare all'ascoltatore di prima,
sì,
che se qualcuno, tra virgolette, adesso ha delle deviazioni sessuali, chiamiamole così, perché insomma almeno ha avuto il coraggio di farlo emergere, di esprimerle, quello lì è, o chiunque è nato in una famiglia normale.
Sì.
Quindi per ragion veduta poi potremmo trovare una risposta contraria se uno nasce magari o allevato dalle due persone dello stesso sesso.
Sì, ma infatti nel senso che il modello esiste, il modello diciamo così di una famiglia è soltanto puramente inventato, perché in realtà poi le condizioni in cui nascono, in cui crescono i bambini sono ben diverse, ben particolari.
Chiaro.
Insomma.
Perché poi comunque ricordiamoci sempre che se anche uno ha una famiglia normale e poi i genitori le vede una volta ogni tanto, sicuramente non saranno certo loro che lo fanno crescere o che gli insegnano come tra virgolette si sta al mondo.
Sì.
E poi penso che una notazione che sarà un bel passo in avanti quando la gente comincerà a farlo è giudicare, cioè vedere gli esseri umani come delle persone e non come un maschio e una femmina, perché ormai è una definizione che si riduce a...
Sì, ma anche per me un singolo ha diritto di poter allevare un bambino piuttosto che stia in una struttura appunto del genere come gli orfanotrofi o gli istituti per l'infanzia.
Sì, è che il problema è che non si può mai bisognerebbe misurare il grado di maturità delle persone. Allora da lì sì, potresti dire sì, te il bambino sì, te il bambino no, però vabbè, quello non ci possiamo certo, non ci possiamo certo arrivare.
Io ho ricordato appunto al nostro ascoltatore di prima che noi qui nel Veneto abbiamo un Pietro Maso che era una famiglia normale, con sì, padre e madre.
E fra un po' ti dico, ci abito vicino, insomma, dove mi trovo adesso non sono molto lontano da quei posti lì, comunque... tra l'altro, ma come lui, perché lui diciamo, ha avuto il grillo di farlo quella volta, ma penso che come lui ce ne sono talmente tanti che sono lì sommersi, che prima o poi da un verso o dall'altro scoppiano, perché sono cresciuti come al solito in una famiglia tradizionale che effettivamente, cioè io ti dico, vedendo bene un po' la zona, questa qui è abbastanza ricca, dove quelli della mia generazione, cioè i trentenni, sono nati quasi tutti con i genitori lavoratori e tra virgolette anche nella bambagia, perché poi alla fine dobbiamo anche baciarci le manine perché abbiamo trovato tutto fatto.
Sì.
Ci sono molti di questi che arrivati a questa età non sanno più che strada prendere, cosa pensare, cosa fare.
Ma anche per una mancanza, una carenza dei genitori. Che c'è, dobbiamo pensare solo a fare i soldi.
Cioè, bisogna valutare molto bene questi aspetti qua, quindi poi quando ci si vuol perdere nel dire ma questo no perché non può, perché è fatto così, ma quello là perché colà e quant'altro, è sempre un sistema per deviare effettivamente da quelli che sono realmente i problemi, perché bisogna far fare alle persone un'analisi ben profonda su se stessi, e poi certi problemi non sarebbero neanche tali, perché nessuno poi ci beccherebbe sopra, insomma. Comunque vabbè, questi poi sono altri fronti dove si potrebbe stare qui a discutere anche giorni. Vabbè,
bene.
Ti saluto.
Grazie.
Perché anche per me il tempo purtroppo è grande.
Bene. Grazie a te, ciao. Sì, dicevo appunto, parlando sempre di questo fatto che per me era un fatto importante della visita di Ratzinger in Spagna, delle polemiche ne sono uscite, il fatto appunto che dicevo che Ratzinger è stato contestato da centinaia di persone che hanno fatto non delle manifestazioni violente, ma nudi, sono andati a girare appunto per Valencia in bicicletta e avevano scritto dei cartelli, diceva io non ti aspetto, io non ti voglio. E logicamente, ma perché l'hanno fatto? Non per impedire a Ratzinger di essere quello che è, ma perché, l'ha detto uno dei contestatori, non hanno proposto valore ad esclusivo uso dei credenti, ma leggi da imporre a tutti, anche a chi non si riconosce nei principi difesi dalla gerarchia ecclesiastica. E questo è un problema. D'altronde, vedete cosa succede? Dall'altra parte i militanti cattolici dicono Benedetto ci aiuti, la famiglia è in pericolo. In realtà la famiglia non è in pericolo perché nessun Stato farebbe delle leggi contro la famiglia. La famiglia, se è in pericolo, se crolla, crolla perché non esistono i sentimenti, prima di tutto, non esistono le relazioni fra le persone, non esiste la capacità di convivere, di trovare un'intesa, ma manca l'interesse tra le due persone, non si riesce a portare avanti un sentimento, e questo è il problema della famiglia, ma questo non si può imporre per legge. È una cosa che appartiene all'educazione, alla vita, al vissuto dei singoli. E allora esistono poi dei problemi che la società può curare, che tipo la carenza cronica di asili o l'esilio quando ci sono dei costi elevatissimi, e su questo può intervenire lo Stato. Certo che la famiglia è in pericolo proprio se lo Stato va a impegnare enormi risorse in favore dei religiosi e non in favore della famiglia. Perché basterebbe pensare, ad esempio, nel caso dell'Italia, se i soldi buttati, regalati per assumere migliaia di insegnanti di religiosi fossero stati destinati al sostegno della scuola, probabilmente le persone avrebbero avuto una migliore educazione, avrebbero avuto una possibilità di prospettare un futuro diverso. Se l'8 per mille, invece di essere destinato alle chiese, e sappiamo che le chiese, soprattutto di quello che si conosce all'estero, hanno speso centinaia di milioni di dollari per pagare le vittime della pedofilia, e logicamente queste sono sempre situazioni che sono gravissime. Noi abbiamo il caso appunto all'estero, perché questo si sa, in cui migliaia e migliaia di ragazzi hanno subito la violenza all'interno delle chiese, degli oratori, delle strutture, degli istituti religiosi. Eppure questo è uno scandalo, appunto, che è stato coperto in Italia, non è emerso, non è stato fatto emergere. Ma se noi abbiamo milioni di bambini che subiscono questo, significa anche che sicuramente nel futuro questi bambini non saranno un certo di cittadini che potranno vivere tranquillamente e potranno vivere con la massima possibilità di affrontare la realtà con una formazione corretta. Ma abbiamo avuto proprio, la cronaca ci dà anche una notizia, Ancona, preso frate per spaccio di droga, gli hanno concesso gli arresti domiciliari, non è un frate giovane perché ha 63 anni, e scrive la Repubblica: le forze dell'ordine sono risalite a padre Franco seguendo la pista di un marocchino, anche lui arrestato, sorpreso alla guida dell'auto del frate con una dose di coca. E all'interno, appunto, di questa parrocchia è stato trovato, dice sempre la Repubblica, si sono trovati davanti a un piccolo laboratorio per lo spaccio di stupefacenti. C'era una canzone di Claudio Lolli che diceva: io ti racconto della droga che si compra in chiesa e in farmacia. In questo caso, probabilmente questo parco ha deciso di togliere questo dubbio, questo dilemma a Claudio Lolli e dire che ormai la droga, la farmacia, la chiesa sono la stessa cosa. Ma sorvolando un attimino le tematiche, appunto, legate alla realtà, appunto, più concreta, attuale, delle follie del monoteismo, ci sono alcune notizie che per me sono interessanti. Allora, dal Corriere della Sera del martedì 11 luglio, Stonehenge in Amazzonia, un osservatorio realizzato dall'India su 2000 anni fa, scoperto nello stato brasiliano di Amapá, ha un diametro di 30 metri. Allora, cercando di conoscere, cercando di vedere, di scavare, si è trovato che proprio all'interno dell'Amazzonia si è trovata proprio questa Stonehenge, ed è 127 lastre di granito, alte anche 3 metri, piantate nel terreno in modo da formare un cerchio di 30 metri di diametro, alcune provviste di un foro attraverso il quale si poteva osservare il punto dell'orizzonte dove sorgeva il sole nel giorno del solstizio d'inverno. Allora è interessante questa scoperta, proprio perché ci dimostra che in realtà anche questa popolazione così lontana, perché si risale ad oltre 2000 anni fa, pensava con le proprie mani di poter costruire un tempio per osservare un fenomeno della natura. Non hanno eretto un tempio a un dio inesistente, non hanno eretto un tempio a un profeta, non hanno eretto un tempio a un libro sacro, ma hanno costruito questo tempio megalitico, per osservare il sole nel solstizio d'inverno. E pensate, appunto, cosa significa questo? Cioè, significa la capacità di queste popolazioni di essere completamente attenti a quello che avviene nella realtà, a quello che avviene nel mondo, nel senso che non sono posti la necessità di elaborare teorie, di elaborare dogmi, di inventarsi un Dio creatore. A loro era più che sufficiente, ed è sufficiente a tutti quanti gli uomini, se sono attenti alla realtà e a se stessi, l'osservare la natura. E pensate che noi ci dipingono le popolazioni dell'Amazzonia come popolazioni primitive, come popolazioni incapaci. Eppure, anche loro hanno costruito dei tempi megalitici, tenendo conto che non è l'unico tempio megalitico che esiste, appunto, in Amazzonia. Questo è stato scoperto di recente. E questo significa che in tutto il pianeta sono esistite civiltà che sono capaci di costruire le grandi cose, cioè, nel senso che questa è una delle conferme dello sviluppo policentrico della civiltà, nel senso che non esiste un Eden, non esiste un Adamo ed Eva che il monoteismo ci racconta, da cui tutto quanto parte, ma che in ogni luogo dove l'uomo è apparso, e non è apparso una coppia di Adamo ed Eva, l'uomo è sempre stato presente, e la vita si è sviluppata in maniera proprio policentrica, cioè in più centri, in più momenti contemporaneamente, senza interagire tra di loro, l'uomo, appunto, è stato capace di essere attento a questa realtà. E allora facciamoci una domanda: ma se in Amazzonia 2000 anni fa viene costruito un tempio per osservare il solstizio, a Stonehenge ne viene costruito altri. Come mai? Questa è una visione religiosa del mondo e tutte queste visioni religiose non sono legate all'invenzione, alla fantasia, non sono legate alla menzogna, all'inganno di un Dio creatore, ma tutte quante percorrono una via ben semplice e ben chiara, quello di essere attenti, di seguire, di ascoltare, di vedere e di ricordare di essere presenti nel mondo. Nel senso che questa popolazione poteva star lì a pregare un Dio che non esisteva, eppure non ha pregato. Poteva star lì a aspettare il Messia, eppure non hanno generato un concetto di Messia. Poteva pensare a un creatore, eppure non hanno pensato a un creatore. Hanno scoperto, e lo sapevano, probabilmente l'uomo lo sa da sempre, che esiste un tempo circolare. Il Sole ha il suo equinozio, il suo solstizio. Non siamo legati a questo Dio, perché ricordiamo sempre che il Sole è un Dio e noi non possiamo prescindere da questo Dio, come non possiamo prescindere dalla divinità della Luna, perché voglio ricordarlo che tutti gli elementi che esistono attorno a noi non rappresentano Dio, ma sono delle divinità in se stesse, nel senso che non sono animate da un qualcosa di esterno, ma all'interno della loro essenza, della loro completezza, della loro materialità, sono veramente una divinità. E allora queste persone hanno scelto la pietra per costruire un osservatorio che osservasse il solstizio d'inverno. Ma significa poi anche un'altra cosa, che non sono fatti profeti, non hanno avuto bisogno di andare a convertire gli altri, ad annunciare questo evento. Sì, pronto? Purtroppo troppo tardi. Mi scuso con l'ascoltatore. Non hanno avuto il bisogno di farsi dei profeti, di creare una chiesa, di creare un dogma e di andare a dire alle altre popolazioni: ma guardate che dovete osservare il solstizio, perché tutte queste popolazioni normali sapevano, comprendevano e avevano nel loro cuore che soltanto osservando la realtà, soltanto interagendo, soltanto comunicando sempre e continuamente col proprio esterno, con quello che c'è attorno, con quello che i sensi raggiungono, era possibile entrare in contatto con il mondo. Esisteva un certo poi di luoghi che sono sacri, come questo tempio, si sceglie un punto per la sua forza, per la sua capacità, ma anche per la volontà di coagulare questa energia. E ora pensate alla bravura, alla capacità di popolazioni che ci viene a raccontare che quelli dell'Amazzonia non conoscevano il ferro, non avevano capacità. Proprio perché noi sappiamo che esiste una cultura, una civiltà più ampia di quello che i libri di storia ci raccontano o quello che i monoteisti ci vogliono dire. Non è vero che le popolazioni antiche fossero dei selvaggi, molto della loro storia è stata cancellata, eppure queste popolazioni hanno fatto una cosa essenziale: non hanno lavorato per convertire gli altri, non hanno lavorato per inventarsi una religione, hanno vissuto e hanno fatto delle scelte. E questo tempio, appunto, megalitico in Amazzonia ci ricorda questo e speriamo che altre cose riemergano. Ma passiamo anche a un'altra notizia sempre scientifica che per noi pagani non ha nulla di particolare. Se gli insetti non volano, l'orchidea fa da sola. Scoperta una tecnica di autoimpollinazione utilizzata dal fiore negli ambienti difficili. Allora, la mentalità dice sempre, una certa mentalità dice che le cose sono inanimate, non hanno capacità, non hanno bravura, sono dei meccanismi inutili. Ma provate a pensare quanta intelligenza, quanta capacità, quanta bellezza, quanta astuzia, quanta esperienza esiste in questo fiore, che di fronte al fatto che percepisce, vede, sente, vede, logicamente non con gli occhi come noi umani, ma in qualche maniera lui vede, perché sappiamo che è capace, vede che non ci sono insetti e lui vuole continuare la sua specie. E allora sviluppa ed è capace di sviluppare una tecnica di autoimpollinazione. E allora noi andiamo a dire che queste cose sono inanimate, non sono capaci, eppure fanno questo per mantenere la loro vita. Provate a pensare alla capacità di un fiore, questa non è forse intelligenza? L'intelligenza non è certo data da una massa cerebrale, perché certi uomini hanno delle masse cerebrali più o meno consistenti, e se anche ne fossero privi sicuramente sarebbe per loro un beneficio. Eppure questo che è un semplice fiore con una vita molto più breve della nostra è capace di scoprire che si trova in un ambiente difficile, eppure essendo in un ambiente difficile non rinuncia, non cede, non abbandona la lotta, trova un qualcosa per mantenere la sua vita e per far proseguire la sua specie. E questa io non ho difficoltà alcuna nel definirla intelligenza e capacità di vivere. Poi logicamente ci vengono a dire che le cose sono inanimate, che le cose sono create, che le cose valgono solo perché esiste un creatore. Questa è una follia che io lascio ai monoteisti. Certo che vedere questo fiore, e il Corriere della Sera nella pagina Scienze pubblica anche la sequenza di questa autoimpollinazione. Pensate, per me c'è più intelligenza, più scienza, più conoscenza in questa orchidea che è capace di mantenere se stessa, la propria vita e la propria specie, che in 2000 anni di elaborazioni teologiche. Io penso che se una persona fosse sensibile alle cose, sensibile al mondo, sensibile alle foglie, ai prati, all'erba, comprenderebbe che questa capacità di mantenere la vita è più educativa, è più formativa, è più sensibile, è più emotiva di qualsiasi ragionamento teologico, proprio perché ci dimostra come la capacità di vivere, di scegliere, sia insita nella nostra specie. Solo che noi umani, per motivi oscuri, per follia, abbiamo dimenticato questo, e noi siamo qui a discutere se l'inseminazione artificiale, la fecondazione assistita, sia un peccato o no. Questo è un problema che l'orchidea non si è posta. Mancano gli insetti che fanno questo lavoro e io mi arrangio. E certo non è andata a consultare nessun testo canonico, non ha fatto nessuna consulta di bioetica per fare questo. Invece noi siamo qui a discutere se esiste o non esiste un Dio creatore del mondo. Questo problema non se l'ha certo posto all'orchidea. L'orchidea non ha aspettato un intervento miracoloso. Mancano gli insetti che fanno l'impollinazione e io mi invento, io faccio qualcosa, sviluppo la mia capacità di essere autosufficiente. E decisamente rispetto a molti esseri umani questa orchidea dimostra una grande intelligenza, una grande cultura, una grande capacità che, se fosse usata anche da noi umani, forse porterebbe a uno sviluppo diverso anche della nostra cultura e della nostra civiltà. Allora, rimanendo su un altro caso che ha a che fare questa volta con il cinema, sta per uscire un film che lo trovo divertente e lo trovo anche interessante, anche perché fa emergere per me un personaggio mitico che è molto importante per la cultura, a cui dovremo sempre anche dare maggiore attenzione ed essere più attenti. Allora, sta per uscire un film che si chiama Lady in the Water. E che cos'è questo film? Dice il Corriere della Sera, un'inquietante sirena nella piscina di casa. Dice, una misteriosa sirena sta per conquistare gli schermi americani. E questo qui è una storia un po' sul fantasioso. E racconta, dice, la ninfa si chiama Story, vive segretamente nella profondità nascosta dietro la grata di una piscina dei dintorni di Filadelfia, nel condominio gestito da Paul Giamatti, che un giorno se la trova svenuta sul bordo della vasca. La ragazza, che appartiene a un'altra dimensione, scatena una serie di profonde emozioni e reazioni in tutti gli abitanti dello stabile. E allora, questo è interessante perché colloca finalmente le ninfe non soltanto nei fiumi, nelle sorgenti, nei monti, nelle valli, ma colloca questa ninfa all'interno di un qualcosa che può sembrare artificiale, come appunto una piscina. E effettivamente gli esseri che vivono nell'acqua, le ninfe, e sono elementi molto importanti, come tutti quanti le driadi, le amadriadi che vivono negli alberi, sono un qualcosa che non volano lontano da noi, che non sono lontano da noi, ma sono un qualcosa che ci sono attorno. C'è una bella fotografia di questo film che si chiama Lady in the Water, in cui uno dei protagonisti è lì presente e dietro di lui c'è questa ninfa che lo segue, che lo osserva, che lo aiuta. Ma contemplare le ninfe, che sono l'anima del mondo, l'anima della nostra realtà, è una cosa di molto importante. Allora, se noi fossimo maggiormente attenti alla ricerca, invece di stare chini a cercare nei libri sacri delle verità che non si troveranno, perché questi libri sono solo menzogne, fossimo più capaci di insegnare a noi stessi, poi agli altri, che intorno al mondo, intorno a noi nel mondo, esistono energie, esistono capacità che possono essere osservate. E che queste energie non sono energie soltanto come un vulcano, ma sono energie che hanno una capacità di incidere anche nel nostro animo, nel nostro cuore. E allora, se invece di portare i bambini a osservare, ad esempio, il santo di Antonio di Padova, uccisore di un popolo, lo portassimo le persone a comprendere l'importanza di un fiume, di un bosco, di un prato, sapendo e dicendo a loro di osservare attentamente la realtà, le dinamiche, i movimenti che sono all'interno di questi campi, di questi boschi, di questi fiumi, sicuramente la loro attenzione per il mondo sarebbe decisamente diversa e andrebbero anche a sviluppare delle maggiori sensazioni. E allora io invito sempre, può sembrare il discorso delle ninfe un discorso così per bambini, in realtà le ninfe non solo sono un discorso per bambini, perché l'anima del mondo c'è sempre attorno e se noi siamo collegati con l'anima del mondo potremo sempre mantenere una capacità di essere attenti e di essere dentro il mondo. Se invece noi ce ne allontaniamo per seguire presunte mitologie, presunte cose, presunte verità, saremo sempre distanti sia dalla realtà sia da noi stessi. Bene, allora queste sono delle notizie che io reputo interessanti, che reputo belle. C'è un'altra notizia che dimostra il come il non avere fede, il come essere liberi, il come essere attenti alle cose, ci dà la possibilità di, quando si trova un qualcuno che ha una visione diversa, di non scontrarsi. Prendo una notiziola che è apparsa su un reportage pubblicato sulla Repubblica dell'11 luglio del 2006 di un viaggio in Pakistan e dice tre misteri di Xila, e dice l'articolista: girando tra le ruine di Xila, una volta città cosmopolita per eccellenza, viene automatico fantasticare sul turbinio di uomini e merci e idee che si dovevano avere in questo luogo. Greci e persiani, siriaci e indiani si scambiavano stoffe, pietre preziose, spezie e opere filosofiche che per gli uni e per gli altri provenivano da mondi ugualmente lontani e meravigliosi. Nel frattempo, come è dato da vedere nel locale museo, ricavati un magnifico edificio coloniale, gli scultori si spingevano addirittura oltre e creavano incredibili sintesi tra Buddha e Apollo, dunque tra Asia ed Europa. E allora, quando non si è detentore di verità, ma quando si è incapaci di dire, di essere noi stessi e di pensare al nostro attaccamento, sensibilità e osservazione del mondo, quando non si hanno dogmi da imporre, l'altro non diventa un nemico, non diventa un qualcosa che deve essere annientato, convertito, ma sei capace di comprendere se soprattutto questa persona ha la stessa visione del mondo, in cui dice che ogni cosa nel mondo è una divinità, che ogni uomo, ogni donna sono un Dio e che nessuno deve essere piegato alla verità, nessuno deve essere sottomesso, dagli altri ci si può prendere, dagli altri si può regalare e soprattutto da questi spunti, da questi sunti, da questi incontri si può trovare qualcosa di nuovo che unisce le due cose. D'altronde è il monoteismo che porta allo scontro. Allora, parlando sempre di Taxila, dice l'articolista, si pone la domanda di chi ha realizzato questo, ma non offre risposta, ben sapendo che la storia di questo fenomeno di immenso interesse e per tre quarti misteriosa, per un quarto incerta. E allora, pensate, questa civiltà è una civiltà che ha fatto moltissimo, che ha agito con intelligenza, si trova logicamente in una condizione, in luoghi
in posizioni che adesso sono luoghi di scontro, in realtà questi erano capaci di scambiarsi qualsiasi cosa, di scambiarsi le merci, di scambiarsi le idee e anche le opere filosofiche. Ma nessuno dei loro filosofi aveva la verità, nessuno parlava degli altri come persone da salvare, ma aveva di fronte le persone che raccontavano leggende, miti, miti che raccontavano di altri miti, miti che non si chiudevano, miti che si rinnovavano, che cambiavano, miti che si cambiavano, che alteravano altri miti ancora, che innescavano nuove storie, che non finivano mai e che ricordavano la molteplicità del mondo. Allora, se si è attenti a questa molteplicità del mondo, sicuramente quando qualcuno parla, quando qualcuno dice, quando qualcuno accenna, se non ha questa verità, se non ha questa fede, se non ha questa mostruosità del monoteismo, porta sempre qualcosa di positivo. E giustamente voglio ricordare che appunto c'è una cosa che è brutta, che è cattiva, che è malvagia e perversa nel mondo, è il monoteismo. Hegel sostenne che a introdurre il brutto nell'arte fu il cristianesimo, per rappresentare il subito di Gesù e la bruttezza dei suoi persecutori. Ecco, allora se noi siamo attenti alla bellezza, al bello che c'è attorno, all'incanto del mondo, noi ci renderemo conto che per quanti boschi noi osserviamo, per quanti fiumi potremo attraversare, per quante sorgenti vedremo, sappiamo che ci saranno sempre sorgenti che noi non riusciremo a raggiungere e che questi sorgenti, questi boschi hanno una cultura, hanno una storia, hanno una loro civiltà e di conseguenza il nostro è un lavoro di percorrere il mondo, di osservarlo, di percepirlo, di viverlo, di sentirlo, di entrare in contatto, di sapere che con qualsiasi cosa che c'è attorno noi possiamo arrivare a conoscerla, ad approfondirla, ad essere sensibili. E allora il paganesimo è questo, la capacità di essere sensibili e di saper percepire il mondo, di essere vicini al mondo. Il monoteismo ha soltanto un'imposizione, ha soltanto un dogma, ha la necessità di convertire. E già la conversione è qualcosa di folle, di pazzesco, proprio perché dice: tu sei una persona che ha una sensibilità e ti devi convertire in qualcos'altro, devi rinunciare. C'è un qualcosa che tu non sai. In realtà, noi pagani diciamo, ogni uomo sa molte cose e può dire molte cose, ma ogni uomo può vivere molte cose. E allora, qual è l'indicazione che si può dare? È quella del vivere, del percorrere, del conoscere. E soltanto appunto facendo così si può appunto essere capaci di realizzare, di conoscere il mondo. Bene. Siamo arrivati in fase di chiusura, ormai mancano pochissimi minuti, e ora voglio ricordare gli appuntamenti con cui era partito l'inizio della trasmissione. Allora, l'appuntamento per chi vuole, questa sera, Montegrotto Terme, pub Imbolc, via Aureliana, alle ore 21 c'è il MUT dei pagani di Vicca del Veneto. Cos'è il MUT? Il MUT è uno dei tanti neologismi che internet ha generato. E significa che è l'incontro mensile di persone interessate a certe tematiche. Questo appunto è un MUT pagano e Vicca e si incontrano le persone che vogliono discutere e conoscersi in ambito pagano e Vicca. Perciò non è nulla di particolarmente impegnativo, di arduo, non è un incontro di conferenze, non è un incontro di relazioni, ma dove si discute, si chiacchiera, si scambia notizie, informazioni e altre cose. Poi c'è un altro appuntamento più avanti. Sabato 22 luglio alle ore 20 a San Diego, biblioteca comunale, serata Lituania Pagana con proiezioni di diapositive. Relatore è il nostro amico Silvano Lorenzoni. Ci sarà appunto la possibilità di assistere a decine e decine di diapositive sulla realtà attuale della Lituania, perché voglio ricordare che questa non è una conferenza storica, non è una conferenza sul passato e non è neanche una conferenza di storia della mitologia o di antropologia. È una conferenza, una presentazione con proiezioni di diapositive che hanno a che fare col presente, col momento attuale, con la realtà dell'attuale Polonia, cioè dell'attuale Lituania. Di conseguenza, per chi vuole conoscere e capire qualcosa di più, l'appuntamento è sabato 22 luglio alle ore 20 San Diego, biblioteca comunale. Bene, mancano pochi minuti, io vi mando una sigla e ci sentiamo questa sera dalle 19 alle 20 con l'amico Ettore. Ciao a tutti!